assolutamente convinto che la partita sia completamente aperta. È chiaro che noi ci troviamo un quadro giuridico generale straordinariamente peggiorato, quindi sarebbe da imbecilli negare l'evidenza, ma questo non vuol dire che la partita è chiusa. Questo sarebbe una visione assolutamente formalistica dei rapporti sociali. La partita è aperta, nel senso, per un verso appunto che ci sono i regolamenti attuativi da fare, ma soprattutto nel senso che si sposta come sempre sui territori, nelle aziende e così via. Quindi, come dire, darei una lettura meno, diciamo così, manichea, meno semplificatrice e meno legata alla dimensione astrattamente simbolica generale. Quindi vuol dire che mantenere alto il livello di mobilitazione, anzi rilanciarlo, è assolutamente l'unica risposta possibile, fuori dalle logiche appunto per cui la scadenza decide tutto.
Ma Cosimo, tu hai la sensazione che i lavoratori siano disponibili a un percorso di lotta, come dire, un pochettino più intenso nei prossimi mesi? Cioè questo il venerdì come punto di partenza, questo sciopero come punto di partenza, ecco.
Ma se dicessi questo, il mio notorio ottimismo non arriva a questo punto, ma non si tratta però secondo me di fare una lettura del pensiero o un'analisi di tipo psicologico, voglio dire, si tratta di tener conto del fatto che una serie di questioni sono in campo, che una serie di vertenze sono aperte, non le mitizzo, ma sono vertenze importanti, le vertenze contro la dismissione dei siti produttivi su cui c'è un livello alto di iniziative di scontro, le tensioni comunque fra i lavoratori sulla questione salariale e così via, la tensione sulla questione abitativa. Quindi secondo me noi oggi non leggiamo, ne abbiamo già ragionato, il 14 a nostro parere, a mio parere, è stata un'iniziativa che ha visto una partecipazione significativa, ma non abbiamo letto, diciamo, una mobilitazione di massa come dire adeguata al livello dello scontro. Non si tratta quindi tanto di questo quanto del fatto che la materialità della situazione pone quell'ordine di questioni. Poi, come dire, la partita è aperta, c'è molto, direi l'essenziale lo decidono i processi autonomi interni al mondo del lavoro, di organizzazione, di iniziative di lotta, quindi non nelle organizzazioni formali, ma sicuramente l'iniziativa, diciamo, dell'opposizione sociale, del sindacalismo di base e quant'altro è assolutamente, diciamo, da costruire tenendo presente quell'obiettivo.
Mi sembra evidente. Ecco, io quello che ci terrei un attimo a ragionare con te è un attimo, da un lato facciamo un piccolo riassunto, raccontiamo ancora una volta che cosa è stato approvato ieri.
Ma Dio mio, voglio dire, è stato definito un quadro che modifica radicalmente il sistema dei diritti, che in particolare, visto che di questo stiamo ragionando, colpisce i diritti del lavoro da tre punti di vista, cioè sul piano, diciamo, allarga gli spazi per la possibilità di licenziare, rende più facile il demansionamento, rende più facile il controllo a distanza, se non fosse, cioè sostanzialmente rafforza il dispotismo aziendale. Poi le forme precise, dettagliate, eccetera, le vedremo. Ci sono settori che riescono a lamentarsi perché ritengono insufficiente, come dire, questo colpo ulteriore ai diritti dei lavoratori, ma evidentemente, insomma, questo è il cuore, diciamo, è il minimo, il punto centrale su cui ci si sta muovendo per quanto riguarda il Job Act.
D'accordo. E per quello che riguarda Torino, so che c'è un'iniziativa domani è anche l'anniversario della strage alla Thyssen, un'iniziativa sulla condizioni di sicurezza nel mondo del lavoro, condizioni di sicurezza che probabilmente peggioreranno con il Job Act.
Ma infatti in qualche modo si connette proprio la necessità di come dire, di legare proprio molto concretamente, diciamo, il cambiamento del quadro giuridico diciamo, alle condizioni di vita e agli effetti di questo cambiamento. Niente, se si guarda anche il volantino firmato da una serie di sindacati di base, di organizzazioni politiche e di gruppi, come dire, si pone l'accento sul fatto che come dire, è vero che ci sono stati eventi atroci che per la loro, diciamo, come di intensità hanno colpito l'immaginario collettivo, hanno svegliato magari per troppo poco tempo le coscienze. Ci riferiamo ovviamente ai fatti di ThyssenKrupp, ai fatti di Prato dell'anno scorso e così via, ma vi è una pletora di incidenti, una massa di incidenti sui posti di lavoro che vanno da quelli più gravi a quelli meno gravi. C'è il problema della nocività comunque con i suoi effetti a tempi lunghi, pensiamo anche all'ultima sentenza Eternit, e il punto è proprio questo, cioè nel momento in cui si indeboliscono i diritti dei lavoratori si indebolisce anche la possibilità di opporsi al degrado delle condizioni di lavoro, la nocività e gli incidenti, quindi per noi c'è una connessione forte tra precarizzazione e indebolimento della possibilità dei lavoratori di tutelarsi. Insomma, molto concretamente, immaginiamo in un momento in cui sarà più facile un licenziamento senza alcuna giustificazione in cambio di un risarcimento economico che arriva al massimo a 2 mesi per anno di lavoro, quindi un lavoratore con pochi anni di lavoro viene cacciato fuori con 2 lire, questo per capirsi.
Perché è proporzionale, giusto? Ossia, se io vengo cacciato via mi danno un tot per anno che ho lavorato. Se io ho lavorato da 2 soli anni, praticamente me ne vado senza niente.
Esatto, ci siamo capiti. O comunque con una cifra con cui tiro avanti qualche mese a fine della trasmissione. Evidentemente, lavoratori in queste condizioni avranno, come dire, difficoltà maggiori a rivendicare dei diritti elementari. Quindi se già oggi vi sono, come dire, settori interi, pensiamo a quello dell'edilizia, dove è prassi comune quella di non seguire le regole, diciamo, la normativa sulla sicurezza, possiamo immaginare in un contesto in cui i diritti dei lavoratori saranno ancora più deboli. È un po' questo, diciamo, il cuore dell'iniziativa di domani, che, come dire, vuole appunto essere un'iniziativa contro il Job Act, ma che ne va a cogliere proprio una ricaduta precisa, determinata e gravissima, e che, insomma, noi crediamo e speriamo sia sentita da settori larghi di lavoratori, di militanti, di delegati sindacali, al di là anche delle organizzazioni diciamo, che hanno promosso l'iniziativa.
Senti Cosimo, ricorda l'appuntamento prima di passare magari un'altra domanda, se no...
Sì. E ci vediamo domani in Piazza Madama Cristina alle 17, abbiamo scelto Piazza Madama Cristina a proposito di nocività in considerazione del tempo, in modo da garantire una situazione non troppo disagiata. Comunque ci vediamo dalle 17 alle 20 lì, si chiede di portare cartelli, materiale, insomma da fare un'iniziativa vivace e combattiva.
Senti Cosimo, quando parliamo di Job Act parliamo, ci sembra sempre di parlare di futuro del mondo del lavoro, però insomma i dati di questi anni sono davvero sconcertanti, leggevo ancora adesso, quindi c'è una situazione di difficoltà in atto, ecco, è vero che ci aspetteremo dal Job Act il peggio e soprattutto sul mantenimento di quel poco che c'è, però devo dire che quando parliamo del 44% dei giovani disoccupati, il 14% a livello nazionale, 300.000 posti di lavoro persi in un anno, cioè è una disgrazia.
È una crisi sociale senza precedenti, questo è assolutamente evidente, voglio dire, ed è una crisi sociale che ricade massicciamente sul mondo del lavoro. Ma è chiaro che in qualche modo questi signori, almeno questa è la mia idea di fondo, si portano avanti, cioè nel senso che i diritti dei lavoratori sono già stati massacrati, questo è assolutamente evidente, lo stesso articolo 18 è stato già depotenziato, diciamo, dalla Fornero poco tempo fa, quindi stiamo parlando di un livello, come dire, di indebolimento della classe sotto il profilo dei diritti, ma questo corrisponde all'indebolimento sostanziale, come dire, già in atto, questo è assolutamente evidente. È però altrettanto evidente che, come dire, le classi dominanti si pongono il problema di, come dire, formalizzare questo indebolimento, di definire un quadro normativo, come dire, che renda ancora più difficile la resistenza e l'opposizione dei lavoratori, che stabilizzi la situazione approfittando, diciamo, di un quadro politico istituzionale favorevole. Questo secondo me è poi il punto. Quindi starei molto attento a una lettura, come dire, non falsa, ma che si è mal posta a degli effetti negativi. È assolutamente vero che dire no al Job Act è inadeguato e insufficiente, non è quello il problema. Però evitiamo anche il benaltrismo. Cioè, dall'opposizione al Job Act comunque ripartiamo su tutta la questione dei diritti, su tutta la questione di libertà e così via. Cioè, non è che perché l'attuale sistema di garanzie è inadeguato, che si dice lo molliamo, invece noi dobbiamo tenere forte la resistenza su quello, sui diritti residui che ci sono, non in una visione meramente conservativa, ma esattamente al contrario, per riprendere l'iniziativa. Ma l'iniziativa non si prende nel vuoto.
No, beh, io sono d'accordo, però, come dire, in qualche modo noi sappiamo che le leggi sono la rappresentazione ritualizzata dei rapporti di forza,
di quello che c'è realmente
nella società. Non per caso, voglio dire, nell'ultimo anno i casi più negli ultimi 2 o 3 anni probabilmente, i casi più eclatanti di licenziamenti politici, anche quando sono rientrati, si sono poi tradotti nel non reintegro del lavoratore. Questo è un dato di fatto, proprio perché non c'è stata la forza per difenderlo. Questi sono gli elementi. Anche casi molto noti, come faccio esempio Dante De Angelis, gente che si era battuta per la sicurezza sul lavoro, quindi, come dire, lavoratori che si erano spesi in maniera diretta per garantire condizioni di sicurezza scomparse da tempo, come quelle nelle ferrovie, in cui il numero degli incidenti, dei cosiddetti incidenti, in realtà veri e propri omicidi che coinvolgono sia i lavoratori sia coloro che utilizzano le ferrovie, è diventato estremamente importante. Però detto questo, come dire, il dato di fatto è che si tratta di cambiare i rapporti di forza. Cioè, se non cambiano i rapporti di forza, il sogno che potremmo definire della Krupp, visto che siamo nell'anniversario della strage della ThyssenKrupp, forse vale la pena ricordare che i Krupp erano fra quei industriali tedeschi che durante la Seconda Guerra Mondiale, assieme ai Siemens e ad altri, utilizzarono in maniera massiccia manodopera proveniente dai campi di concentramento, utilizzandola fino alla morte e pagando davvero nulla per questa manodopera. Cioè, il sogno di qualunque capitalista alla fine è quello: manodopera intercambiabile, quando muore ce ne sono degli altri, postano poco o niente, che muoiono di stenti, di fame, di malattie, è irrilevante. Sto esagerando? Mica tanto, visto considerato che è successo soltanto nel secolo scorso, e credo che su questo valga la pena, come dire, di porre il punto. Cioè, se non fai un argine alla valanga, il Job Act potrebbe impallidire o trasformarsi in qualcosa di interessante di qui a pochi anni, non credi?
Beh, certo, tutto è possibile, e soprattutto nel momento in cui, come dire, si stabilisce che il costo della forza lavoro va riparametrato assumendo come orizzonte, come scenario quello cinese piuttosto che quello indiano, evidentemente non vi è un limite al peggioramento. Come dire, che non stia nella resistenza, nella capacità di iniziativa delle classi subalterne, delle popolazioni e così via. Cioè, questo per me è assolutamente evidente, voglio dire. D'altro canto, parliamoci chiaro, già oggi abbiamo interi settori della forza lavoro, penso soprattutto, ma non solo, la forza lavoro immigrata, per esempio nelle campagne, che già, come dire, vivono una situazione che un amante dei film realisti potrebbe apprezzare, nel senso che ne siamo tornati a condizioni non novecentesche ma ottocentesche, se la mettiamo su questo piano. Quando io pago la forza lavoro 4 euro all'ora o meno e li faccio dormire in tende, bene o male sono in situazioni che noi pensavamo superate. Si noti bene che le imprese che utilizzano questa forza lavoro sono imprese capitaliste sovente internazionali, non parlo solo della Calabria e di Rosarno, parlo del nostro cuneese, voglio dire, quindi di questo stiamo ragionando.
Certo.
Gli interi della Calabria che sono tornati non al 900, scusami, non voglio fare l'esagerato, ma all'800.